bisogno del microfono, mi sentite bene nel fondo? Alessandro, Alessandro è l'età, Alessandro, ci può fare niente. Comunque, come ha detto Fabienne, è fantastico trascorrere tempo con voi qui a Milano, o a Bergamo, o a Cromo. Cromo in francese significa parolacce, allora... Andiamo a Cromo. Scusate il mio italiano che è un po' arrugginito, però proviamo a farlo funzionare. Ogni anno al compleanno di Raffaele, mi ricordo l'anno in cui abbiamo lasciato Milano, nel 99, ha compiuto 18 anni quest'anno, 18 anni fa siamo andati via, ma l'Italia è sempre rimasta nel vostro cuore. Faccio ridere tutti i miei amici, i miei colleghi, perché voglio bere solo la valsa, non posso più mangiare la pasta francese, non posso dire gelato, solo l'Italia sa fare il gelato. Gelato qua è incredibile, se non l'avete assaggiato, incredibile. Comunque, non so come dormite voi durante un ritiro. Chi ha dormito bene questa notte? Chi ha dormito bene? Non è male, non è male, non è male. Perché rimaniamo svegli stamattina a fare un po' di interattività, così farò delle domande ogni tanto per tenervi svegli. Per me è sempre un problema quando vado albergo in un ritiro, perché i letti non sono mai abbastanza lunghi e devo chiedere se il letto è grande e se non ha la sponda dei piedi, perché altrimenti non va, non posso dormire. Spesso devo mettere il materasso per terra e dormire per terra, però la mia vita. Nella famiglia siamo divisi in due gruppi, quelli che si alzano presto sono le donne, Letizia e Fabienne, sono bravissime. Gli uomini è un po' più difficile, io e Raffaele è un po' più difficile, però abbiamo dei ritmi un po' diversi. Comunque abbiamo tutti bisogno di un aiuto per svegliarci, sì? O una sveglia, un iPhone, un campanello. Ho sentito che ci sono dei campanelli come a Bergamo che suonano 100 volte alle 10 di sera, ma incredibile. E ogni tanto ci svegliamo e ci svegliamo del bel mezzo della notte e pensiamo che è ora di svegliarci, non di alzarci. E poi guardiamo la sveglia o l'iPhone e scopriamo che sono le 2 del mattino e con una grande gioia torniamo a dormire. O al contrario, che è peggio. Vi svegliate e pensate che sono le 5 del mattino, posso ancora dormire un'ora o due, ma no, sono già le 7 e dovete alzarvi e andare al lavoro. La sveglia in questi casi è la verità. E quando si tratta del tempo, i nostri feelings non contano. Mi ricordo una volta, anni fa, 20 anni fa, ero andato a Napoli, ero andato sul Vesuvio. Ero con Randy e Kay McKean e andiamo sul Vesuvio, magnifico, si vede tutto il mare, Napoli, tutto bello. E poi guardo l'ora, l'orologio, e vedo che sono le 3 e il pullman andava via alle 3:30. Avevamo un orario un po' stretto così, allora decido, perché non volevo far correre le donne e tutto, io vado giù correndo e dico all'autista di aspettarci. Ecco, comincio a correre e corro giù il Vesuvio, quasi come sciare, così, e arrivo giù e corro a rotta di collo e poi arrivo e vedo il pullman è ancora qua, ho riuscito la mia missione. E poi cerco l'autista, però non c'è l'autista del pullman, e poi chiede qualcuno e qualcuno mi dice: ah, è lì al bar. Vado al bar e io ovviamente, avete già capito, che non conoscevo bene i napoletani. E lui al bar, l'autista che beve, se mi ricordo bene, una birra, un autista che beve una birra. E lui così: ah, va bene, va bene. E dico: ma pullman deve andare alle 3:30, io sono francese, va alle 3:30. Quando vai questione di feeling, vado quando lo sento, va bene. Gli altri sono scesi e abbiamo aspettato quasi 45 minuti. Ho imparato qualcosa. Se uno va a Napoli deve avere il tempo, deve lasciare l'orologio nella macchina e non si preoccupare del tempo. Ma alcuni di noi ogni tanto viviamo la vita cristiana così. Sappiamo che Dio ci chiama a fare delle cose, a dare il nostro cuore, a dare la nostra vita, che ci sono bisogni attorno a noi. E diciamo, va bene, lo farò quando lo sento, va bene, più tardi. Ma non funziona con Gesù. Gesù non era così, non era napoletano. Gesù sapeva che aveva una missione, aveva un mondo da salvare. Come vi sentite spiritualmente? Siete svegli o siete addormentati? È la domanda che ci facciamo questo weekend. E non è una questione di feelings. Per sapere la verità dobbiamo guardare nella Bibbia. Come la sveglia è la verità, la Bibbia è la verità. E ci dice a che punto siamo spiritualmente. In Matteo 24:42 ci sono molti passi così nella Bibbia. Dice: vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore verrà. E troviamo la stessa cosa in 2 Pietro 3 versetto 10, 1 Tessalonicesi 5 versetto 2, e anche nell'Antico Testamento Deuteronomio 4:15: vegliate diligentemente sulle vostre anime. Altre traduzioni dicono: badate bene a voi stessi. Deuteronomio 4:15. E quando ho pensato al risveglio spirituale, ho pensato nell'Antico Testamento alla storia di Neemia e nel Nuovo Testamento a Efesini 5. Guardiamo rapidamente Neemia, capitolo 1, e poi studieremo un po' Efesini 5. Neemia 1. Conoscete a memoria il contesto? Non vi faccio la domanda, però è il ritorno dopo la deportazione. Il regno del sud è stato deportato dagli Assiri nel 586, e nel 538 più o meno sono i persiani che prendono il potere e lasciano che i giudei ritornassero a Gerusalemme. E ci sono diversi ritorni, c'è Esdra e poi Neemia. E ecco in Neemia 1, versetto 2: Anani, il mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, riguardo a Gerusalemme, e quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là nella provincia in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Neemia ha il coraggio di fare domanda, di fare domande, di sapere la verità. E ogni tanto facciamo fatica a vedere la verità, non vogliamo vedere la verità, non vogliamo affrontarla. Per me, e non so per voi, probabilmente, la domanda la più difficile da fare a un fratello o una sorella: cosa pensi di me? Onestamente. Oh, questa domanda fa paura. Difficile. Dimmi. E recentemente l'ho fatto con diversi fratelli, e di solito cominciano con qualcosa di positivo per incoraggiare, e poi dentro si dicono: ho l'opportunità di Dio, no? Vado. E poi dicono una cosa in un modo onestamente incoraggiamente, però è importante sapere la verità. Se vogliamo cambiare per essere come Gesù, dobbiamo conoscere la verità. E io sono il peggiore, non sono la migliore persona per sapere la verità riguardo a me, devo chiedere agli altri. E Neemia chiede: qual è la situazione? Voglio sapere la verità, non nascondermi la verità, non dirmi che ah, Gerusalemme un po' distrutta, ma comunque va bene. No, Gerusalemme, le mura sono distrutte, totalmente distrutte. E lui prende atto onestamente della situazione. E penso che ogni tanto, perché abbiamo emozioni, non vogliamo dire la verità su noi stessi o sulla Chiesa. Neemia non aveva paura, e perché ha affrontato la verità, dopo ha potuto cominciare a fare qualcosa per cambiare la situazione. E dopo ascolta con un cuore puro quello che dicono gli uomini che vengono a trovarlo, e poi va da Dio. E al versetto 5 dissi: o Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti, per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. L'onestà, la purezza di cuore. Lui non voleva fare bella figura, nascondersi. Voleva piacere a Dio. Voleva fare la volontà di Dio a qualsiasi prezzo. E si umilia davanti a Dio per affrontare la verità e prendere responsabilità. Non dice il popolo abbiamo peccato, ma da questa precisione io e il popolo abbiamo peccato. E anche questo, la parola peccato non ci piace, ogni tanto evitiamo di parlare di peccato, ma la Bibbia ne parla ad ogni pagina quasi, parla della salvezza, parla della grazia, ma parla anche del peccato. E dobbiamo chiamare le cose con il nome, non solo l'espressione in italiano, in francese si dice dobbiamo chiamare un gatto, avete un'espressione così, quando apri un chat, non so da dove viene però, dobbiamo utilizzare le buone parole e non nasconderci. Qual è la situazione oggi, se chiediamo, io vi do la mia opinione, che è solo la mia opinione, ma penso che tutti i dirigenti delle nostre chiese nel mondo sono consapevoli della situazione. Adesso stiamo riflettendo su cosa cambiare, come fare per andare avanti, per non rimanere dove siamo. Mi piace far parte di una chiesa che si rimette in questione, che cerca a fare progressi e non a rimanere dove siamo. E molti nel regno adesso stanno riflettendo, abbiamo ricevuto un mail recentemente per riflettere tutti insieme cosa possiamo fare, cosa possiamo cambiare, perché la situazione, io penso che le nostre chiese sono addormentate e che dobbiamo cambiare qualcosa. Ho chiesto a Marco: ma perché avete scelto questo tema per il ritiro? Ho detto: cosa ne pensi? Se parliamo del risveglio, è che pensiamo che forse siamo un po' addormentati, che abbiamo bisogno di svegliarci. Come si vedono, per non avere giudizi soggettivi, dobbiamo avere dei fatti. Neemia ha fatto un giudizio, ma a parte dei fatti, non di pensieri soggettivi. Ha visto le mura distrutte, Gerusalemme distrutta, era un fatto. Come si vede, e perché dico che sento che le chiese sono addormentate, livello di zelo, ci ricordiamo una volta lo zelo nelle riunioni, lo zelo nelle relazioni, lo zelo per Dio, e ovviamente la crescita. Penso che questi due punti solo mi fanno pensare che siamo addormentati. Dobbiamo svegliarci spiritualmente, e a Lione è la stessa cosa. A Lione siamo in 35-36 anni e avevo battezzato qualche persona, qualche sono andate altrove, però non voglio rimanere a Lione ancora 10 anni e trovarmi in un gruppo di 35. Mi sento depresso quando penso quando ho questi pensieri. Voglio glorificare Dio, portare la parola alle persone. E dobbiamo accettare la realtà. Ogni tanto abbiamo vergogna o paura di dire la Chiesa sta male. è una situazione, ogni tanto ognuno di noi sta male e abbiamo la libertà di stare male, dobbiamo riconoscerlo e poi possiamo cambiare. La buona cosa con Dio, c'è sempre speranza, come ha detto Fabian, di cambiare, di andare avanti, ma prima dobbiamo accettare la realtà dei fatti. Lutero ha avuto la fede e il coraggio di agire, come in tutto quello che ha descritto Pia lui, perché prima ha avuto il coraggio di affrontare i fatti e la situazione della Chiesa di cui faceva parte, e un giorno di notte è andato a inchiodire i 95 tesi sulla porta della Chiesa. Che coraggio, che fede! Ma perché ha potuto fare questo? Perché prima ha considerato lo stato della Chiesa di cui faceva parte e ha detto: dobbiamo cambiare qualcosa. È bello cambiare, amen? Allora, cosa è la Chiesa? Domanda, cosa è la Chiesa? In qualche parola, cosa è la Chiesa per voi? Gianfiero?
La famiglia di Dio.
La famiglia di Dio. Ok. Cos'è la Chiesa? Marco?
L'insieme dei discepoli.
L'insieme dei discepoli, bravo.
La sposa di Cristo.
La sposa di Cristo, ecco. Ogni tanto ci piace parlare della Chiesa, perché la Chiesa è come un'entità strana, non si sa cos'è la Chiesa, diciamo la Chiesa è così, ma cos'è la Chiesa? Guardiamo solo un passo in 1 Corinzi 12 che conosciamo tutti, o quasi tutti. 1 Corinzi 12. Versetto 27. Cosa è la Chiesa? La Chiesa nella Bibbia è il corpo di Cristo, la famiglia di Dio, il tempio di Dio. E versetto 27 dice: ora siete voi il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Ogni tanto diciamo: ma la Chiesa è così, la Chiesa è troppo così, la Chiesa... Ma la Chiesa siamo noi, come ha detto Marco, l'insieme dei discepoli. Ecclesia è un'assemblea di discepoli. Se vogliamo che la Chiesa cambi, dobbiamo cambiare noi stessi. È semplice. Stamattina torno alle basi, parlo di cose semplicissime. Se mi conoscete, mi piacciono le cose semplici. Torniamo alle basi. Voi, ciascuno di voi, siete la Chiesa. E la Chiesa non è questa entità strana come parliamo della società. La società, la Chiesa. Non c'è abbastanza amore nella Chiesa, non c'è abbastanza amore nel mio cuore. Se io ho amore, la Chiesa avrà amore, perché sono la Chiesa. Ognuno di noi è la Chiesa. Allora, se vuoi vedere la Chiesa, in che stato è la Chiesa? Guarda allo specchio e vedrai la Chiesa in che stato è la Chiesa. Ma andiamo in Efesini, perché la scrittura che volevo utilizzare, Neemia parla del popolo, se volete, della Chiesa. Adesso in Efesini parliamo dell'individuo, del cristiano, di ciascuno di noi. E in Efesini 1, versetto 1, vediamo che Paolo parla ai discepoli. Versetto 1, Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. Non dice alla chiesa di Efeso, ai santi che sono in Efeso. I santi sono la chiesa, ma lui dà questa precisione. Parlo ai santi, parlo ad ogni cristiano che è a Efeso. Andiamo al capitolo 5 adesso. Il contesto del capitolo 5 è al versetto 14 e al versetto 14 dice: poiché tutto ciò che manifesto è luce, per questo è detto: risvegliatevi o tu che dormi, e risorgi dai monti e Cristo ti inonderà di luce. Questo passo parla di svegliarsi, e che i santi a Efeso dovevano svegliarsi. Allora, è una bella scrittura per noi stamattina. Vediamo come svegliarsi spiritualmente. E forse dirò cose che John ha detto venerdì, non ero lì venerdì, ma se dico le stesse cose, significa che Dio pensava che avessi bisogno di sentire una seconda volta. Guardiamo il versetto 1 del capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Comincia per tornare alle basi. Qual è la base? Imitare Cristo e capire, sentire l'amore di Dio per ciascuno di noi. La Chiesa ha bisogno, per svegliarsi, di sentire l'amore di Dio. Significa ognuno di noi, per svegliarci, abbiamo bisogno di sentire l'amore di Dio. È impossibile prendere la decisione radicale di dare tutta la sua vita a Dio e di essere battezzato senza provare profondamente l'amore di Dio. È la cosa più difficile. È il passo che ognuno di noi ha dovuto fare per diventare cristiano. È il passo che deve fare ogni persona per diventare cristiana. Capire a che punto Dio ci ama. E io sono diventato cristiano da ateo che ero prima, perché un giorno ho letto Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato la Chiesa, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo Figlio, perché ogni persona che crede in Lui possa diventare suo figlio. E quando capiamo l'amore di Dio, non c'è limite a quello che possiamo fare per Lui. Primo punto è ricordarci di Dio. Come svegliarci? Ricordarci di Dio. Tornare alle basi. Problema della religione di oggi, di cui ha parlato Pierluì, è che la religione di oggi ha dimenticato Dio. Non c'è più Dio. C'è la religione, ci sono cose religiose. Ma Dio è stato dimenticato. Se chiedete a una persona media in Italia che si dice cristiana, cosa significa essere cristiano?
Amare Gesù.
Ecco, amare Gesù, imitare Gesù. Per me la definizione è imitare Gesù, camminare come Lui ha camminato. Ma la maggior parte delle persone non risponderanno questo. Non diranno: la mia missione di essere cristiano è imitare Gesù. No, diranno di fare, rispettare una lista di leggi, una lista di regole, ma non c'è più Dio. E cosa dice qua? Che dobbiamo imitare Gesù, ricordarci di Dio, essere grato per la salvezza. Questa è la base. Se dimentichiamo Dio, se non siamo più grati per la salvezza, siamo addormentati spiritualmente. È facile addormentarci nella vita cristiana, dimenticare chi è Dio, quello che ha fatto per noi, da dove veniamo, perché siamo qui. Dimenticare che le persone sulla nostra strada sono perse. Dimenticare che Gesù è la via, la verità e la vita. Dimenticare che il cammino è stretto e che la porta è stretta. Dimenticare che ci vogliono sforzi per entrare. Dimenticare che il peccato indurisce il nostro cuore. Dimenticare che dovremo rendere conto a Dio un giorno della nostra vita. Dimenticare che siamo nel bel mezzo di una guerra spirituale, Apocalisse 12. E ci vuole amore per Dio e una relazione con Dio forte per avere il coraggio e la fede di predicare la parola e avere le convinzioni per agire. Potrete rileggere questa settimana, se volete riflettere, è una parola difficile da dire, riflettere, sì, giusto? Sul ritiro, il tema del ritiro, Deuteronomio 8. Voglio solo leggere il versetto 10 che dice: guardati bene dal dimenticare il tuo Dio. E questa parola si ritrova nell'Antico Testamento diverse volte, nel Nuovo Testamento diverse volte, quando Dio ti avrà benedetto. Guardati bene dal dimenticare il tuo Dio. Dimenticare quello che ha fatto, ma soprattutto chi è Dio. E nel nostro mondo che è molto, molto materialistico, dimenticare Dio è molto facile. Guardiamo per terra invece di guardare lassù. Facciamo una piccola cosa che abbiamo fatto 20 anni fa e forse l'avete rifatto dopo, ma mi piace questa cosa, mi aiuta ad essere consapevole di chi è il mio Dio, di cui parliamo, perché siamo qua a Gromo questo weekend. Facciamo un piccolo viaggio lontano da Gromo, molto lontano. Facciamo un piccolo viaggio nell'universo. Avete già fatto un viaggio nell'universo? Facciamolo, ma facciamolo alla velocità della luce. Qual è la velocità della luce? Dai, scienziati qua.
Scienziati, mille.
Non ho sentito niente.
3,18
secondi.
Quanti?
3,18 secondi. Sì. Sì, alcuni vogliono la precisione per far vedere che sanno delle cose. 300.000 km al secondo. Ok? Andiamo, siete pronti? Mettete la cintura di sicurezza. 1,3 secondi siete sulla Luna. Incredibile. Più o meno 400.000 km. A questa velocità sarete sul Sole in 8 minuti. In 5 ore siete fuori del nostro sistema solare. Per esempio, per mandare le sonde per arrivare su Marte ci vogliono anni per andare solo su Marte. La prima stella alla velocità della luce 4 anni. Per attraversare la nostra galassia incontriamo una stella ogni 5 anni alla velocità di 1.800.000 km al minuto. E ci sono più di 1 miliardo di stelle nella nostra galassia. Ci vorrebbero 8.000 anni luce per andare da un'estremità della galassia all'altra. 80.000 anni alla velocità della luce, 300.000 km al secondo. Quando uscite dalla Via Lattea, il traffico è meno intenso. La prossima galassia, Andromeda, è a 2 milioni di anni luce. 2 milioni di anni luce. Poi la nostra galassia fa parte di un gruppo di 17 galassie che gli astronomi chiamano il gruppo locale. Il prossimo gruppo di galassie è a 300 milioni di anni luce, contiene 10.000 galassie. Ogni galassia contiene miliardi di stelle. L'universo conosciuto contiene quante galassie? Più o meno 10 miliardi di galassie. Einstein aveva risposto nel 1936 a un bambino che gli aveva chiesto se credesse in Dio: tutti quelli che sono seriamente coinvolti nella scienza finiranno per capire un giorno che uno spirito si manifesta nelle leggi dell'universo, uno spirito immensamente superiore a quello degli uomini. Dobbiamo ricordare chi è il nostro Dio. E studiare queste cose mi fa venire emozioni, perché sono diventato cristiano grazie a queste cose, a pensare alla scienza, a pensare alle meraviglie che Dio ha fatto. E com'è grande l'universo, com'è grande il nostro Dio, che non, il nostro cervello non può neanche immaginare, non possiamo concepire chi è Dio. È bello così, perché rimaniamo al nostro posto e Dio rimane al suo, sul trono.
Amen.
Ma se abbiamo un Dio, non abbiamo idea a che punto è immenso, a che punto è potente, a che punto può fare cose. E noi viviamo la nostra piccola vita, con piccoli cambiamenti, con piccola fede. E c'è un Dio che ha creato questo universo, con 10 miliardi di galassie. Se studiate la biologia, io ho studiato biologia, andate nell'infinitamente piccolo, è la stessa cosa. È incredibile quello che scopriamo. Oggi c'è più da scoppiare nell'infinitamente piccolo che nell'infinitamente grande. Prendiamo tempo, come ha detto John, nella nostra vita per ammirare Dio, per lodare Dio. Io ho trascorso un po' di tempo anche stamattina a guardare immagini del telescopio Hubble e di stare meraviglioso a quello che Dio ha fatto, queste cose che sono anni luce lontani da noi e che sono meraviglie, e mi fa pensare alla grandezza del mio Dio. credo che la consapevolezza della grandezza di Dio e della nostra piccolezza nei suoi confronti è la base della nostra relazione con Lui. Sono molto fiero del gruppo degli studenti a Lione quest'anno, perché hanno deciso all'inizio dell'anno scolastico, in settembre, invece di andare a conquistare la università e battezzare centinaia di persone, hanno sentito che non avevano la fede per farlo e hanno deciso per 3 mesi di concentrarsi sulla loro relazione con Dio e di diventare un gruppo molto spirituale, attaccato a Dio. Io ho veramente rispettato questo. Nessun dirigente nella chiesa le ha detto, hanno deciso loro di fare questo. Hanno deciso di pregare ogni settimana insieme alle 7 del mattino, hanno deciso di formarsi gli uni gli altri, fare gruppi per condividere i peccati insieme, pregare insieme, e sono cresciuti spiritualmente incredibilmente in 3 mesi. E poi continuavano nello stesso tempo a condividere la fede, però a gennaio hanno deciso, adesso siamo pronti, andiamo. E hanno avuto discussioni sulla Bibbia per gli studenti, con invitati ogni volta. Ogni tanto il saluto non era abbastanza grande per avere tutti, era incredibile. E studiano la Bibbia con parecchie persone adesso, che sono amici della loro classe, persone che hanno incontrato fuori. E penso che spesso sentiremo buone notizie degli studenti con battesimi, ma hanno cominciato con Dio. Se dimentichiamo così, ho anche vergogna di dire questo stamattina, è la base della base, lo sappiamo, però è facile dimenticare Dio e chi è il nostro Dio. Nel libro di Apocalisse c'è una parola detta diverse volte dal popolo salvato. Ricordate questa parola? Il popolo salvato nel libro di Apocalisse dice una parola spesso, ripete la stessa parola. Una sola parola. Santo. Dicono santo, santo, e gridano santo, 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 santo il Signore. Le persone che saranno salvate sono quelle che ammirano il Signore. Che al mattino ci alziamo e diciamo, santo, santo Signore, tu sei santo, tu sei incredibile. Ammiriamo Dio. E le persone che sono nel paradiso in Apocalisse sono quelle che gridano, santo, santo, il Signore. Allora, se siamo discepoli di Gesù stamattina, dobbiamo svegliarci, ma dobbiamo cominciare a tornare a ammirare Dio. Veramente ammirare Dio. Guardate quello che volete, leggete la Bibbia, guardate foto di Hubble, quello che volete per ammirare il vostro Dio. Se non siete ancora un discepolo di Gesù, decidete di amare Dio. È facile prendere una decisione, si prende in un secondo. Ognuno di noi può decidere stamattina, parto di qua e voglio amare il mio Dio. Non pensate a quello che dovete fare, a tutte le cose da fare da discepolo, solo voglio amare Dio più che mai, devo tornare al mio Dio che mi ha creato, che mi ha amato, che mi ha salvato, che vuole salvarmi. È la cosa più importante del mondo. Quest'anno ad agosto saranno 31 anni che sono cristiano, e la mia conclusione dopo 31 anni, la sola cosa che conta e di non dimenticare Dio, di amare Dio per chi è, per la sua immensità, per il suo amore immenso e la sua potenza immensa. Però dopo dice altre cose. Siete ancora con me? Non siete addormentati? Benissimo. Efesini 5, la prima cosa è ammirare, ricordarci di Dio, ammirare Dio. E poi versetti 3 a 17. 3 a 17. Forse Marco, vuoi leggere questo con la tua bella voce, perché il tuo italiano è vero italiano.
5, 3, 17. Come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha ereditato il regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso persino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce.
Fino a 17.
Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore.
La seconda cosa è di piacere a Dio. Versetto 10 dice: esaminando che cosa sia gradito al Signore. In questo passo parla di diversi peccati, ma non voglio entrare nei dettagli di tutti questi peccati, li conoscete benissimo, ma parla di piacere a Dio. Ogni tanto parliamo di non peccare, ma non peccare è piacere a Dio, e io preferisco girarlo in un modo positivo. Piacere a Dio cosa significa? Prendere il peccato sul serio. Penso che è una cosa che piace a Dio, no? Cosa ne pensate? Se prendiamo il peccato sul serio, Dio non si aspetta che noi non pecchiamo, ma si aspetta che lo prendessimo in serio, lo prendiamo sul serio. Un po' come noi che abbiamo bambini o figli, quando i nostri figli prendono le cose sul serio, siamo fieri di loro, siamo contenti. Non ci aspettiamo che siano perfetti, ma che prendano le cose sul serio. Prendere il peccato sul serio significa provare a non peccare, avere una buona relazione con Dio, confessare, cercare aiuto. E a Lione abbiamo avuto bisogno di aiuto. C'erano qualche problema di unità nel nostro gruppo dei dirigenti, di relazione, di conflitti. E io ero raggiunto un punto in cui, come Fabiana ha detto, non volevo più combattere, perché c'era una relazione molto difficile da anni. E a un punto non volevo riconciliarmi con questo fratello, devo dire. Ero stanco di combattere. Ma gruppo, insieme abbiamo deciso, abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo chiesto agli anziani della Chiesa di Parigi di venire ad aiutarci. Sono venuti una volta al mese e siamo grati del loro amore e sacrificio, perché hanno famiglie, hanno la Chiesa di Parigi che è molto più grande, di cui si prendono cura, e hanno sacrificato il tempo per venire ad aiutarci. Marco è venuto due volte a Lione questa primavera, a Marco e Christine. Siamo molto grati, perché grazie all'aiuto facciamo progressi. Io credo che l'aiuto, diciamo, spirituale e tecnico che ci hanno dati, i consigli, sono una cosa, ma penso che Dio benedice piuttosto il cuore di cercare aiuto. E io sono nella fede da 31 anni, ho bisogno di aiuto per certe cose. Ed è Marco che mi ha aiutato. Marco mi ha detto: dovete parlarvi uno l'altro. E gli ho detto a Marco, gli ho confessato: non ho voglia, perché con questo fratello quello che mi dici l'ho già fatto 100 volte e non funziona. Ma poi ho pensato al mio Dio immenso, ho pensato a piacere a Dio. Cosa piace a Dio? Ascolta il tuo fratello, fa quello che ti dice. Cosa ti costa? Tuo orgoglio? Mettilo da parte. E ho parlato con questo fratello e abbiamo avuto la migliore conversazione che avevamo mai avuto. Perché io trovavo che lui non era abbastanza vulnerabile, e lui pensava che io ero troppo duro ogni tanto. Mi conoscete un po'? Sorprendente, no? Sorprendente. E aveva ragione, e io volevo dirgli che mi mancava da parte sua una vulnerabilità. E per dirvi che Dio ha risposto a tutte queste cose, e che non sono le cose che io ho fatto, ma che Dio ha fatto, e che Lui mi ha confessato delle cose prima che io dicessero qualsiasi cosa. Era incredibile. Non era mai stato vulnerabile come in questa conversazione. E io non avevo ancora detto niente. Dio aveva agito e mi ha toccato il cuore. Poi ho pianto quando gli ho detto, vedi, quello che ha detto adesso è esattamente quello di cui avevo bisogno nella relazione. E ha totalmente rotto il ghiaccio e la relazione è cambiata solo in un'ora. Perché? Perché abbiamo chiesto aiuto e poi abbiamo seguito i consigli. Ho 31 anni nella fede e ho bisogno dei consigli di mio fratello. E così andiamo avanti così. Non siamo addormentati. Se io vedo che la chiesa è addormentata, ho deciso, devo cambiare io. Forse il resto della chiesa cambia, forse no, ma io devo fare la mia parte. Amen. Come Paolo dice in 1 Corinzi 12. Ed è stato fantastico e potente vedere quello che Dio ha fatto nelle ultime settimane. Abbiamo una coppia che viene dagli Stati Uniti per aiutarci, la moglie è francese, i genitori sono a Lione, sono in Maxwell, Joshua e Christelle, arrivano all'inizio di luglio e penso che col gruppo di dirigenti riconciliato e poi questa coppia che arriva, gruppo degli studenti che sta bene, penso che Dio sta per fare cose incredibili e troviamo la fede che la Chiesa sta per svegliarci a Lione e spero che abbiate questa fede anche qua. A fare la sua volontà, essere figli di luce, non lasciare il mondo entrare nella nostra vita e nella Chiesa. Dobbiamo essere diversi. Parla in questo passo delle tenebre e della luce. Noi siamo nella luce, non siamo nelle tenebre. Il mondo è nelle tenebre e non dobbiamo avere niente a che fare col mondo o con le tenebre. Questo piace a Dio. Dobbiamo separarci dal mondo e saremo diversi e le persone non capiranno che siamo diversi. Non importa, vogliamo piacere a Dio.
Amen.
E quelli che amano Dio, che sono forse religiosi ma che cercano Dio, vedranno in noi qualcosa di diverso. Al lavoro, in un negozio, nella famiglia, le persone devono sapere, senza che voi diciate niente, che siete discepoli di Gesù. Si deve vedere. Giovanni 8:29 è una delle mie scritture preferite perché parla di Gesù. Giovanni 8:29, parlando di Gesù, dice perché Gesù dice perché faccio del continuo le cose che gli piacciono. Fratelli e sorelle, se siamo chiamati ad imitare Gesù, dobbiamo fare del continuo le cose che piacciono a Dio. E non è solo una cosa di non peccare, è una cosa di prenderlo sul serio, di vivere nella luce e ogni giorno al mattino decidere oggi sarà una giornata che piacerà a Dio. Per me è più positivo che dire oggi non voglio peccare, oggi provo a non peccare, un po' pesante, ma oggi voglio piacere a Dio, voglio essere come Gesù, fare quello che piace a Dio. E poi rapidamente vi lascerò leggere Efesini 5, però la terza cosa è lodare Dio. Lodare Dio per svegliarci. È quello che dice qua, dopo, al versetto 18 dice non ubriacatevi, buon consiglio, ma il vino porta alla dissolutezza, ma siete ricolmi di spirito. Parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ho trovato una scrittura per chi ama la lode a Dio e la musica, Salmo 57:8. Salmo 57:8 dice: destati, o gloria mia, destatevi, salterò, eccetera, io voglio risvegliare l'alba. La lode a Dio ci permette di svegliarci spiritualmente e lo dice qua in questo passo: ammirare Dio, ricordarci di Dio, piacere a Dio e lodare Dio. Penso che quello che ci dice Paolo in questo passo per svegliarci. Poi, per finire, se mi permettete, un'ultima cosa che è il capitolo 6. Capitolo 6 parla di prendere, di mettersi addosso la, l'armatura del cristiano che conoscete in questo verso. Potete, vi consiglio di studiarlo questa settimana per svegliarci spiritualmente, tutte le armi del cristiano. Ma alla fine dice di pregare sempre per tutti i santi, un po' prima del versetto 19: pregate per tutti i santi, anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli. Paolo chiede preghiere per parlare con forza e coraggio della fede. Incredibile, no? Era così umile. Penso che non ci possiamo svegliare senza condividere la fede con altre persone. Far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. In questo passo, Efesini 5, Paolo ci parla delle due cose importanti nella vita cristiana. Lo scopo, conoscere Dio. Lo scopo della vita cristiana è conoscere Dio. E poi ci parla della missione. La missione è far conoscere Dio. Ogni tanto siamo un po' nella confusione tra la missione e lo scopo. Lo scopo non è fare discepoli, lo scopo è conoscere Gesù. La missione è far conoscere Gesù. E perché è così importante studiare la Bibbia con qualcuno? Perché io non vedo Dio agire più che in una situazione quando un non cristiano legge la Bibbia per la prima volta o legge la Bibbia più profondamente. Adesso sto studiando la Bibbia con un amico di Raffaele e Bruno, che si chiama Orion, che era ateo. E ho cominciato per 3 mesi a studiare solo le cose della scienza con lui. Abbiamo studiato l'universo, abbiamo studiato la biologia, la matematica, la fisica, e dopo 3 mesi gli ho detto: adesso, se dovevi dire, forse ho ancora dubbi, ma se dovevi scegliere oggi se Dio esiste o no, cosa diresti? E lui ha detto: io penso che Dio esiste. Dopo 3 mesi di studio, un po' di Bibbia, molta scienza, e vedete come la Bibbia e la scienza non sono il contrario, ma piuttosto vanno insieme. Ma è fantastico vedere come Dio sta cambiando il suo cuore davanti ai miei occhi. È incredibile. E mi sveglia spiritualmente, mi dà voglia di andare avanti. Per me è quasi impossibile svegliarmi senza dare il mio cuore a qualcuno e studiare la parola. E se non studiate la parola con nessuno, pregate, Dio farà qualcosa. 3 o 4 settimane fa non avevo più nessuno con cui studiavo la Bibbia. Ho pregato un mattino, Dio, ho detto Dio, non ce la faccio più, devo studiare la Bibbia con qualcuno, metti qualcuno sulla mia strada. E non preghiamo, Dio non può agire così, dobbiamo pregare. E Dio, a Dio piacciono queste preghiere, penso. E quel giorno la mamma di un amico con cui avevo studiato la Bibbia mese fa, che era andato via, mi ha chiamato e mi ha detto che stava male, ma che era con una nuova ragazza e che cercava una chiesa. Lei erano andati in una chiesa il weekend prima e non gli era piaciuto la chiesa. Allora mi ha detto: forse devi chiamarlo. E per me era una risposta alla mia preghiera del mattino. Forse 2 ore dopo la mia preghiera, questa mamma mi ha chiamato. Ho chiamato un mio amico Matteo, ed è venuto in chiesa. Adesso abbiamo ricominciato una relazione, sono venuti a casa a cenare con la nuova ragazza e adesso stiamo andando avanti per ricominciare a studiare la Bibbia. Ma era solo una preghiera, Dio ha fatto il resto, è bellissimo.
Amen.
E poi penso che forse John l'ha letto all'inizio, ma rileggiamo Apocalisse 2. Hai letto Apocalisse 2?
Sì.
È bello, bello. Perché la chiesa di Efeso, Apocalisse 2, versetto 1, per concludere: all'angelo della chiesa di Efeso queste cose dice colui che tiene le stelle, le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai provati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, torni alle basi. E poi la parola svegliarci si può tradurre da venti, no? Pentitevi. Il pentimento è una buona cosa, perché possiamo cambiare. Ma ha lasciato il primo amore, ed era una chiesa che fa pensare a Marta, molto attiva, faceva molte cose, però aveva dimenticato solo il suo Dio. La domanda per ciascuno di noi è: sono attivo o amo Dio? Sono attivo solo o amo Dio? La chiamata stamattina è un pentimento, non a fare più cose, a cambiare il nostro cuore, a tornare a Dio più che mai, all'amore che avevate per Dio il giorno del vostro battesimo, a smettere di fare finta e di essere o di essere religioso. Amare Dio di più, ricordarsi di Dio, parlare di Dio è una decisione. Risvegliatevi e la Chiesa si risveglierà. Amen.